Buongiorno e buona domenica da Gianna Giacchetti, dai ragazzi di Radio Firenze, dagli amici del Cerchio che ora lavorano per questa trasmissione e da me. Questa, come sapete, è l'ultima delle quattro trasmissioni che il Cerchio Firenze 77 ha organizzato e ha offerto mediante la gentilezza di questa Radio Firenze agli ascoltatori della Toscana, i quali anche oggi potranno partecipare al Pronto François telefonando al numero 21 36 95 di Firenze, ripeto 21 36 95. E ora sentiamo se siamo in onda. Pronto? Pronto François?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno caro Pietro. Dovrai avere pazienza perché non ti sento direttamente per telefono. Spero di non perdere nessuna parola, eh?
Io volevo dirti, ora alzo la voce, spero di farmi sentire. È domenica, questa mattina ci hanno svegliato le campane e mi è venuto un'idea. Ho pensato che in questi quattro programmi del Cerchio Firenze non si è parlato mai, la parola Dio c'è stata una sola volta, non dico la parola Dio, ma il concetto Dio è mancato da parte di François, una spiegazione. Tu sai che la parola Dio è stata molto pericolosa, è stata fonte di equivoci, anche di guerre di religioni. Ora vogliamo, cosa dicono i maestri del Cerchio Firenze? Ecco, il concetto Dio.
Caro, effettivamente hai detto una cosa giusta. Con questa parola, con questo concetto si è sparso moltissimo sangue e tuttora si continua a spargere. Certo che è parlare di Dio una cosa veramente immane, se ne vuole parlare con tutta la dovuta e necessaria esplicazione. Tu sai benissimo che i maestri, particolarmente il maestro Kempis, ha molto approfondito il concetto di Dio. Allora ripetere quello che lui ha detto così bene io certamente non posso farlo, non sono in grado di farlo, però vorrei semplicemente fare alcune considerazioni. È vero, se noi adesso ci volgiamo indietro e per esempio guardiamo il concetto che ne avevano certi popoli, anche in fondo molto civili, con una bella civiltà, che avevano a proposito di Dio, certo ci scappa da sorridere, eh?
Sì.
Tuttora anche il concetto che ne hanno alcuni popoli meno sviluppati, queste deità, no? Se pensiamo alla mitologia, a parte, ripeto, il secondo significato che possono avere le leggende mitologiche, perché possono nascondere un significato esoterico molto profondo. A parte quello, vero? Così il senso letterale fa sorridere, tutti questi dei che si combattono, che si nascondono l'un l'altro le cose, uno dice una cosa, l'altro cerca di porre un rimedio, ci fa sorridere tutto questo. Adesso spostiamoci, è vero, e guardiamo il concetto di Dio offerto dalle religioni in generale, da quelle l'uomo di oggi professa,
sì,
è vero, con tutto,
sì,
il dovuto rispetto naturalmente. E allora che cosa vediamo? Vediamo un Dio essenzialmente antropomorfo, un Dio che ha proprio non solo, direi, la figura umana, ma anche il carattere umano, no? Così siede in trono, poi ha la sua corte. Alla destra può avere un personaggio di rilievo che può essere suo figlio e via eccetera, no? Poi un Dio che in fondo se ne sta lassù quasi sempre accigliato, pronto a colpire chi erra, è vero, a misurare, dice il maestro Kempis, la sua onnipotenza con la debolezza dell'uomo, perché di questo ci parlano purtroppo,
sì,
certe religioni, è vero. Il confronto fra l'onnipotenza di Dio e l'estrema fragilità umana, un Dio che è lì, che sì, deve essere pregato, che talvolta fa delle grazie, ti allevia da un certo dolore, da un certo peso, tal'altra no, a volte direttamente, a volte invece c'è bisogno di una raccomandazione, c'è bisogno di un intermediario, i vari vari personaggi mistici, santi, eccetera, i quali, è vero, intercedono per te che preghi, e allora direttamente a te Dio non lo fa il favore, no?
Ma grazie
però
a loro.
Lo fa la grazia, chiamale. Poi però lo fa se glielo chiede un altro, si vede più influente. Allora, insomma, è proprio una questione non di questo, sempre secondo l'immagine che ne danno gli uomini, e intendiamoci bene, non certo, secondo la teologia ufficiale, per carità. Allora non è questione se la data persona, diciamo, merita o non merita la grazia, è vero, è proprio nella maniera di chiederla, chi la chiede, come la si chiede, chi la presenta, tutte queste sono cose che guardiamole al di là di ogni sacralità, è vero, questi concetti, siamo fra uomini, parliamone chiaramente, eh? Non, adesso nessuno si offende, dico, ma vi sembra possibile che possa esistere tutto questo? Vi sembra possibile che si possa credere a Dio in questi termini? No.
No,
non è una cosa logica, è vero, si crede a un Dio inesistente. Certo, come dicono giustamente i nostri maestri, talvolta ci sono delle persone, i cosiddetti atei, i quali non credono in Dio, è vero, ma certamente anch'io allora mi sento ateo, perché io non credo che esista un Dio così concepito, non posso assolutamente crederlo, perché che senso avrebbe un Dio di questo genere? Un Dio, poi pensate, tutto questo naturalmente è visto dall'uomo in chiave umana, questo concetto scappa fuori dalla tendenza che ha l'uomo di concepire tutto il mondo, tutto l'universo in chiave umana, tant'è vero, è vero, che cosa si diceva? Che la vita era solo sulla Terra,
sì,
tutto il resto non esisteva, tutto il resto dell'universo non esisteva la vita, è vero, la Terra era il centro dell'universo, punto e basta, no? Anche questo dà la misura di quanto l'uomo si ritenga importante. Ora, se invece questo Dio esiste, deve essere un Dio nel quale hanno la stessa importanza tutti gli esseri, ogni forma vivente e tutto quanto esiste, la stessa importanza, tutto deve essere collocato in questa realtà, con l'R maiuscola, con lo stesso titolo di priorità. Non ci possono essere degli esseri favoriti ed altri invece che sono accessori. È chiaro, no? Tutto fa parte della realtà divina. Quindi il concetto di Dio che noi uomini moderni possiamo avere è un concetto in cui deve trovare posto tutto. Perché? Pensate quanta differenza c'è, l'ho già detto un'altra volta, per esempio fa il modo di esistere di un animale, è vero, e il modo di esistere di un uomo, quanta differenza c'è, non esteriormente, è vero, perché esteriormente dal punto di vista del corpo fisico, tranne le varie raffinatezze che si sono istituite nel corso dei secoli, è vero, l'uomo è nato come un animale, no? Aveva i primi uomini, chiaramente avevano una vita animalesca, è vero, poi man mano con l'evoluzione questo modo di vivere si è raffinato, si è civilizzato, è vero, si è forse un po' allontanato dalla natura civilizzandosi, questo è male, però l'origine è quella, ma proprio dal punto di vista dell'esistenza interiore, perché anche l'animale ha una sua interiorità, ubbidendo a certi istinti, a certi stimoli ambientali, a certi influssi che provengono dalla sua vita fisiobiologica, è vero, proprio ha una sua interiorità anche l'animale, che è semplice, elementare, è vero,
certo,
è limitata a certe funzioni essenziali, però ha un suo psichismo, un suo mondo, è vero. Ora pensate, un animale che potesse concepire un Dio e lo concepisse a sua immagine e somiglianza, è vero, dico, ma poi ci sono anche gli uomini, quindi il concetto di Dio deve comprendere, poter contenere tutte le esistenze, i tipi di esistenza di tutti gli esseri che esistono nel cosmo, in questo spazio immenso. Ora, se noi apriamo un dizionario alla parola, una enciclopedia alla parola Dio, è vero, troviamo delle cose meravigliose, è vero, l'essere supremo, eccetera, eccetera, e tutto va bene. Troviamo il discorso che si riconoscono in Dio i caratteri di assolutezza, infinità, onnipotenza, onniscienza e via dicendo. Questi, chiunque creda in Dio deve dire che Dio ha questi caratteri, altrimenti non sarebbe un Dio, tutti indistintamente. Tutte le varie teologie e le varie filosofie che affermano l'esistenza di Dio, però come poi siano realizzati questi caratteri è un discorso diverso, perché lo si vede per esempio come un ente creatore, no? Distinto dal creato, oppure come un ente emanatore, è vero, cioè che non trae il creato dal nulla, ma lo trae da se stesso, e qui siamo già quasi in un concetto un poco più aderente alla realtà. Oppure c'è chi lo vede come spirito del tutto, e insomma ci sono vari concetti, però guardate, se si riconoscono in Dio i caratteri di assolutezza, cioè se Dio è assoluto, di infinità, di completezza, di onniscienza, di onnipresenza e via dicendo, c'è un solo concetto che possa contenere logicamente tutte questi caratteri, ed è il concetto del tutto uno assoluto, un concetto in cui Dio è tutto ed oltre il tutto, cioè è immanente e trascendente. Che cosa vuol dire immanente? Cioè è dentro tutto, tutto quanto esiste è dentro Dio, ma al tempo stesso Dio trascende la sommatoria di tutto quanto esiste. Solo in questo modo Dio può essere completo, assoluto, infinito, onnisciente, onnipotente, onnipresente, e può appunto essere qualcosa che contiene tutto quanto esiste, e in cui tutto quanto esiste ha una sua profonda ragion d'essere, in cui nessuno degli esseri, dico nessuno, e con esseri intendo anche gli animali, le piante, ogni forma vitale, è più importante di un altro, niente. Ecco, poi approfondire ulteriormente questo concetto, dico, sarebbe necessario, sì, certo, la mente del maestro Kempis, però credo che queste considerazioni un poco ci destino, è vero, da queste immagini oramai consunte della divinità, alla quale poi non si fa certo un favore a pensare in quei termini, non ti sembra, caro Pietro?
Sì, François. Quindi ciò esaurirebbe anche un altro punto di vista, cioè la molteplicità delle religioni. Se tutti gli esseri sono ugualmente contenuti in Dio, tutte le religioni e anche tutte le irreligioni sono ugualmente contenute, quindi senza né priorità né privilegi.
Certamente, certo. Sai come dicono i maestri, le religioni sono come i fiori, sono tutte belle in fondo, è vero, ognuna contiene una parte della verità, certamente. Perché le religioni sono state fondate da dei mistici, i quali hanno tradotto, come dicono i nostri maestri, in parole, sì, è vero, in espressioni letterali, le loro estasi. Chiaramente per fare questa traduzione si sono serviti della loro cultura, del loro, sì, linguaggio, è vero, e quindi hanno tradotto come hanno potuto queste loro visioni estatiche. Naturalmente una visione estatica che è più un sentire che, sì, un vedere, sì, nel tradurla in parole viene falsata in qualche modo o limitata a quel certo modo di esprimersi, per cui è chiaro che le religioni non possono mai essere contenere tutta la verità, contengono i principi, molti principi della verità, di verità, è vero, molte affermazioni fondamentali, ed ognuna contiene i suoi, perché in fondo vedi anche, come prima dicevo, la mitologia che letta così alla lettera può far sorridere veramente, sì, se si va a vedere il significato riposto, è vero, e quello esoterico, invece fa chiari riferimenti a leggi universali, a principi cosmici, sì, e divini anche. Quindi in fondo anche quella era una religione, una forma di religione, vero, con i suoi dei, ma ridicola, ma però che aveva le sue verità, e così delle altre religioni più evolute.
Allora, accennato questo discorso, io ti ringrazio, François, anche a nome di tutti i miei amici che hanno questo tema nel cuore. Però ora dobbiamo parlare, ci sono già degli ascoltatori in onda.
Sì.
Vogliamo cominciare?
Volentieri.
Pronto? Sì, pronto? Pronto?
Mi sentite?
Sì, sentiamo bene.
Bene, io faccio una domanda scrittami da una carissima amica. Avendo perduto una bimba di 6 anni e non potendo quasi sicuramente avere figli, anche per ridare una sorellina al secondogenito che tanto la invoca, penserei di adottare una bambina indiana. Come puoi e vuoi, François, consigliare me e tante altre mamme in situazioni simili?
Grazie.
Cara, ringrazio veramente la cara figlia, è vero, che mi ha fatto questa domanda, perché è una domanda che veramente merita di essere conosciuta da tutti coloro che sono in ascolto in questo momento. Certo, ci sono tanti genitori i quali vorrebbero avere dei figli e non possono averli. Chiaramente, guardate, si tratta di fatti karmici, o come del resto in questo caso il perdere un figlio così in giovane età non è un karma per colui che, per il figlio che lascia la terra, è un karma per i genitori, il dolore va a colpire loro, e cioè a fatti che risalgono a precedenti incarnazioni e che in questa trovano il modo di dare un allargamento della coscienza individuale. Dopo questa esperienza dolorosa, è vero, si comprende quello che non si era compreso prima e che si era e che aveva determinato una condotta che poi ha portato a vivere un'esperienza così amara. Ecco, molti genitori, anche senza avere subito la perdita di un figlio, egualmente desiderano poi avere un figlio e non possono averlo per varie ragioni. E quello che è strano è che sono ancorati alla questione di essere loro le parti genetiche per dare il corpo, il figlio, è vero. Ecco, io vorrei, chiaramente vorrei, guardate, soffermarsi un momento su questo discorso, no? Che è bellissimo il discorso, cioè di essere i fattori del figlio, perché naturalmente tutto quello che fa la vita ha un suo significato, no? Così il fatto di sentire proprio il figlio perché lo hanno concepito loro, i genitori, è un fatto che lega i genitori al figlio, è vero?
Sì.
È certo, e quindi la natura raggiunge il suo scopo, legando i genitori al figlio, i genitori possono aiutarlo, possono soccorrerlo, possono istruirlo, tenerlo presso di sé. Se non ci fosse, se loro non sentissero suo questo figlio, non farebbero forse tutto quello che fanno invece sentendolo suo. Ecco, però ad un certo punto l'uomo cresce, l'uomo evolve, matura, noi siamo uomini di questa epoca, è vero, ci vantiamo della nostra civiltà che ha tutti dei suoi difetti, che ha tutte le sue mancanze, certamente non c'è dubbio, però veramente comportiamoci da persone adulte e allora cerchiamo di comprendere che senso ha dire mio figlio perché io l'ho concepito, nessun senso veramente. È tuo figlio se tu lo tiri su dall'infanzia, se tu lo assisti con amore, se tu lo senti tuo perché veramente vivi con lui, lo vedi crescere, ti preoccupi per lui, allora veramente tuo nel senso affettivo naturalmente, perché poi nessuno è di nessuno, chiaramente, è vero, nessuno è di nessuno, ciascuno appartiene a se stesso e basta in ultima analisi, però dico, il fatto che tu l'abbia concepito e che sia tuo e poi che magari tu lo lasci abbandonato, dico, allora che senso ha? tu l'hai concepito, ma non è tuo quel figlio, perché veramente non te ne sei mai interessato. Allora, cara amica che pensi di adottare una creatura, tu farai una cosa santa e sarà tua la creatura, sarà tua anche se tu non l'avrai concepita, perché non ha nessuna importanza il fatto di averla concepita, ripeto, per sentirla sua. Tutti voi cari genitori che avete questo problema di desiderate avere un figlio e non potete averlo, adottatelo, sarà vostro come se l'aveste concepito voi, perché trasfondendo in lui il vostro amore, egli diventerà parte della vostra famiglia, solo in questo modo, non per il fatto che biologicamente, geneticamente, voi avete messo qualcosa per dare l'inizio allo sviluppo del suo corpo. Non significa niente. Il corpo è importante, certamente, ma quello che importa è che voi contribuiate a formare la sua psiche, il suo essere interiore, non il corpo, l'essere esteriore. Poi del resto non è che una prima scintilla il concepimento, è vero Pietro? Non è che una prima scintilla, perché poi dopo tutto il resto, sì, ci sono i caratteri, ereditari, tutto quello che voi volete, ma deve essere anche il corpo sviluppato attraverso la ginnastica, attraverso allo sport e tutto via dicendo. E quello che è più importante però è la formazione psicologica dell'essere, e a questa debbono contribuire in maniera essenziale i genitori, non con lo spermatozoo o con l'ovulo.
François?
Sì, caro.
Qui è venuto, è uscito il François che è teorico e direi utopista della famiglia del futuro. Vuoi rapidamente delineare, proprio prima di passarti un'ascoltatrice molto ansiosa, rapidamente tracciare il sogno della famiglia del futuro e quindi dell'umanità del futuro per cui tu lavori, per cui tutti lavoriamo?
Sì, volentieri. È una cosa strana perché, guardate, la famiglia prima in antico, non c'è bisogno che lo dica, era molto sentita, è vero? Poi man mano nell'epoca patriarcale, vero? Poi man mano con il passare del tempo, con tutte le nuove con forme di
tecniche,
vicissitudini, eccetera, eccetera, che cosa è successo? Che questa famiglia si è cambiato volto, no? Adesso ci sono i figli che se ne vanno facilmente, che non vanno d'accordo con i genitori e via dicendo. È una fase transitoria, nel senso che certi valori dovranno essere ritrovati. È chiaro che i figli alla loro età debbono lasciare i genitori e formarsi, avere una loro vita indipendente, non c'è dubbio, questo fa parte della natura. Però la famiglia sarà ritrovata nel senso che veramente si potrà stare assieme, avere un'unione formale quando si vorranno avere dei figli. Cioè quando si avranno dei figli, allora i genitori comprenderanno quanto sia importante restare uniti per il bene dei figli. E finché questi figli non saranno in età che da poter essere abbastanza indipendenti, in età in cui certo la formazione psichica è abbastanza completata, o perlomeno non ha più dall'esterno, è vero, quella vulnerabilità che ha in un primo momento, anche se i genitori non andranno d'accordo, resteranno insieme per il bene dei figli. Resteranno insieme non per litigare, non per fare scenate, è vero, ma per il bene dei figli, prenderanno questo loro comportamento,
sì,
come un compito da svolgere, e lo faranno, ripeto, per il bene dei figli. Ecco, questo per rispondere alla domanda, alla idea pessimistica, no, della,
sì, ecco,
famiglia, dei genitori, dell'unione che non è armoniosa, chiaramente.
Certo.
È chiaro invece che in una visione, in una concezione della famiglia così distesa, così bella come si avrà nel futuro, sarà molto più facile avere comprensione fra gli esseri, è vero? E sarà più facile anche perché sarà più spontaneo l'insorgere di reminiscenza di precedenti incarnazioni. Ci saranno delle creature che si incontreranno e si riconosceranno affettivamente, e questo comporterà ad una relazione in senso buono, è vero, una vita di relazione affettuosa, non solo nell'ambito della famiglia stretta, dei coniugi e dei figli, eccetera, ma anche nel senso delle amicizie. È vero, ci sarà questa amicizia sincera che è nata, che è frutto di incontri di precedenti incarnazioni. L'uomo evolvendo assottiglierà la sua sensibilità, per cui più facilmente avrà reminiscenze di questo tipo.
E François, ti ringrazio.
No, per carità.
C'è un'altra, c'è un ascoltatore.
Sì.
Ecco, pronto? Pronto?
Sì, pronto, pronto.
François, tu prima parlavi di Dio e di una profonda ragione in tutto ciò che esiste. Ecco, la mia domanda è questa: perché tutto questo? Cioè, mi spiego, io accetto, rientra nella mia logica il discorso della reincarnazione, del karma, anche del dolore, ma perché la reincarnazione? Perché l'evoluzione? Perché tutto questo? Cioè, Dio tutto assoluto, sentire assoluto, perché ha avuto bisogno, tra virgolette, di manifestarsi, di emanare un cosmo in cui esistono realtà parziali, sentire limitati, sofferenza, se poi il fine evolutivo è comunque quello di identificarsi in Dio? Kempis parla di coincidenza fra potenza ed atto nell'assoluto, cioè nell'assoluto tutto quello che è possibile è. Ecco, vorrei che tu spiegassi in un modo più semplice questo concetto.
Sì. Credo che in modo più semplice di quanto l'abbia spiegato il maestro Kempis io non possa certamente farlo. Credo veramente, sono concetti talmente vertiginosi che per quanto siano spiegati in modo semplice rimangono sempre difficili a comprendersi. Certo, se si parte dall'idea che tutto sia stato creato o emanato da Dio ad un certo punto della sua esistenza, è vero, che egli abbia sentito il bisogno di fare tutto questo, si parte da un presupposto errato e quindi la conclusione non può che essere errata. Ma se noi vediamo il concetto di Dio, è vero, vediamo questo Dio come un tutto che è sempre esistito, sempre esisterà, badate bene, al di fuori del tempo e dello spazio, cioè non c'è un Dio prima, un Dio, ma è un eterno presente, un'infinita presenza, allora, e che appunto contiene tutto quanto esiste, tutti i cosmi in lui sono presenti, non solo nel momento in cui per esempio noi vediamo la nostra esistenza in quel divenire di successione, sì, è vero, sì, ma sono presenti completamente in tutto il divenire, in ogni istante, anche quello che sarà il nostro futuro, perché Dio per essere completo deve comprendere tutto, altrimenti se comprendesse solo lo stato attuale presente, sì, di tutto quanto esiste, presente per noi, sì, è vero, e non comprendesse ancora il domani, perché il domani deve ancora venire in Dio, è vero, sì, sarebbe un Dio che sarebbe sì completo dal punto di vista perché conterrebbe tutto quanto esiste, ma sarebbe un Dio che ogni momento sarebbe diverso, che ogni momento svilupperebbe in maniera diversa, non sarebbe mai uguale a se stesso. Allora o sarebbe perfetto una volta, o non sarebbe perfetto la volta dopo, o non sarebbe perfetto la prima volta e sarebbe perfetto successivamente. Quindi questo è impossibile, no? C'è solo una sola esiste una sola perfezione assoluta, quella totale e generale. Quindi questo Dio non deve solo comprendere il presente nostro di ora, di tutta l'umanità, ma deve comprendere tutto, anche quello che è stato il nostro passato e che sarà il nostro presente, appunto in un eterno presente, al di là della successione, al di là del tempo. Quindi, allora il discorso di dire che a un certo punto Dio ha emanato qualcosa non va più bene, perché tutto è sempre, per sempre e da sempre in Dio, nell'eternità della sua eterna infinita presenza. Allora, un'altra domanda è quella: che bisogno aveva di Dio? Non ha nessun bisogno Dio, noi facciamo parte della natura divina di Dio. Dio. Noi, quali parti, quali esseri relativi, parziali, contribuiamo a dare l'assolutezza a Dio? Quindi noi siamo parte dell'esistenza divina. Se venisse a mancare anche un solo atomo di tutto quanto esiste, mancando quell'atomo Dio non sarebbe più completo. Quindi guardate quanto importante sia quell'atomo per Dio. Incredibile, eppure riflettete che è una cosa meravigliosa.
Quindi François, chiedere perché tutto questo è un chiedere in nome della mente. La mente vuole una spiegazione pensando che Dio abbia le risposte.
Certo, però guardate, la nostra mente può dare una piccola spiegazione logica, no? E cioè, se dunque, allora, ogni piccola parte di tutto quanto esiste è così importante da essere addirittura indispensabile a dare l'assolutezza a Dio, è chiaro il perché è in questa risposta. Dio non sarebbe assoluto se non comprendesse in sé tutto quanto esiste. Se per esempio noi pensiamo, hanno detto i maestri, ad un organo del nostro corpo, no? È vero, quell'organo è importante per la funzionalità del corpo fisico. Così paragoniamo tutto quanto esiste, gli esseri, le materie, i mondi, i piani, a qualcosa che forma la base, l'elemento unitario, primario della esistenza assoluta. E come l'uomo non è il suo corpo, è vero, perché è qualcosa che va al di là della sommatoria degli organi, delle ossa, delle pelli e delle cellule che costituiscono il suo corpo fisico, allo stesso modo Dio non è la sommatoria di tutto quanto esiste, come prima dicevo, ma trascende. Tuttavia, tutto quanto esiste contribuisce a dare l'assolutezza di Dio, fa parte dell'esistenza di Dio. Quindi Dio non esisterebbe se non esistesse tutto quanto esiste, e tutto quanto esiste esiste perché esiste Dio. Io capisco che sono concetti che fanno arrovellare la mente, ma credo che più di così non si possono volgarizzare. Spero di avere risposto in qualche modo all'amica. Forse quello che fa ancora titubare è il fatto del dolore,
sì,
è vero,
ecco,
perché
ecco.
Naturalmente dice che bisogno c'è che ci sia il dolore. Cioè, certo, prima di tutto guardate che bene, male, piacere, dolore, eccetera, sono questioni relative che in assoluto non c'entrano, perché riguardano la sperimentazione di queste parti, che siamo noi degli esseri, è vero. E poi effettivamente, se pensate che che cosa dà il dolore, come dice il maestro Kempis, che cosa dà il dolore, se voi poteste vedere l'esperienza dolorosa, che cosa dà in cambio di quel dolore, certamente è molto più quello che si ottiene di quello che si paga. Quindi per dare un giudizio veramente valido bisogna essere, diciamo, aver trasceso la visione limitata di quello che è il dolore, quella che è l'esperienza amara. Bisogna avere una visione un poco più ampia, e veramente allora si comprende che tutto è meraviglioso, che tutto è per il nostro bene, perché questo essere parte di un tutto non ci relega sempre a questo ruolo per sempre, per l'eternità. E di questo noi lo vediamo, perché il nostro sentire ha questo scorrere, no? Che è poi quello che crea l'illusione del tempo, del trascorrere dei giorni, delle notti, eccetera. Cioè è un sentire che sperimenta tante parti limitate, ma che via via porta sempre innanzi ad un ampliamento della coscienza, è vero? Allora arriverà questo ampliamento al punto tale di raggiungere la coscienza assoluta, cioè di identificazione in questo Dio, che è uno stato di coscienza assoluta in cui tutto è presente, niente è diviso e distinto, e di una somma beatitudine, di una somma essenzialità. Ecco, quindi il nostro ruolo è un ruolo provvisorio, perché è un ruolo di affermazione, di sperimentazione di parte, ma è un ruolo che non è congelato lì, che ci lascia un ampio avvenire di spazio, di grandezza, di esistenza assoluta.
François?
Dimmi, caro Pietro.
Hai detto ruolo provvisorio. Io direi che oggi è veramente domenica, perché tu hai detto noi siamo divini, anche il nostro dolore è divino.
Certo.
Questo tu hai detto.
Sì, Pietro.
Senti, ora c'è un altro ascoltatore, un'ascoltatrice che vuole parlarti, François.
Sì.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Pronto?
Ecco qua.
Pronto, François?
Sì?
Ti vorrei fare una domanda. Se prima hai detto che la formazione psicologica è quasi più importante della formazione psichica e fisica di un individuo, cosa ci puoi dire per questo male del nostro momento provvisorio, delle nevrosi, dei mali fisici che vengono da reazioni della nostra mente e che però ci fanno stare male tanti individui? Che cosa possiamo fare noi, dalla nascita di un bambino a quando siamo vecchi, per reagire con la nostra psiche in modo che non diventi una malattia che ci cristallizzi e ci porti lontani da questa idea dell'assoluto?
Guarda, cara, allora vorrei capire bene il discorso, cioè tu riguardi, pensi nei confronti dei figli o nei confronti propri?
Beh, tutte e due direi.
Allora, nei confronti dei figli i genitori debbono avere la massima accortezza di cercare di comprendere farsi degli psicologi veramente, cercare di comprendere la psiche della creatura e di assecondarla, aiutarla, accontentarla quando è necessario, accontentarla ma sempre con misura. Ricordate che questo in fondo è un bene, anche un bene per poter apprezzare e godere della vita, che le cose che si hanno a sazietà finiscono con non piacere più, non interessare più. Quindi avere misura anche nel dare giocattoli, nel dare vestiti, nel dare passatempi, eccetera, sempre con misura. Ripeto, facendo in questo modo voi non togliete niente ai vostri figli, voi fate in maniera di fare apprezzare ed avere maggior gioia quando date quelle cose che date. Tanti giocattoli dati assieme o dati in abbondanza successivamente, se danno una certa somma di gioia, di contentezza a vostro figlio, è vero? Se voi invece ne date in minor numero, in maniera che il bambino sia più abituato ad apprezzare quando riceve un regalo, state certi che dandone meno date maggior gioia che dandone fino alla noia dei giocattoli. Non so se mi sono spiegato.
Sì, rispettare il desiderio.
Certo, certo. Il desiderio è importante. Non va anche un po' covato, è vero. Questo è una... Da questo naturalmente a fare delle creature che non hanno niente, lascio al buon senso, alla comprensione di chi mi ascolta. Quindi i fanciulli sì, certo, vanno accontentati, vanno seguiti, però al momento opportuno vanno anche saputi indirizzare e tenere. Non vanno accontentati assolutamente in ogni loro richiesta, ma va loro insegnato quanto costa accontentare, che cosa significa e quanto valore debbono dare alle cose che ricevono per a loro volta poter dare con valore.
Certo.
Per quanto riguarda invece noi, è vero, che cosa dobbiamo fare per non cadere nelle angosce? Chiaramente, lo ripeto ancora volentieri, la mente è una grande creatrice di fantasmi, è vero. Allora ci sono dei stati di scontentezza, a volte di noia generale, no? Che uno non sa che cosa fare dentro di sé, manca uno stimolo, e allora comincia a dire mi sento male. Poi questo sentirsi male lo attribuisce, per esempio, non so, alla mancanza di qualche cosa che non può avere. Ah, se avessi tanti denari adesso io farei un bel viaggio e starei benissimo. Oppure, oh, se avessi una bellissima compagna, una bellissima avventura, è vero, starei bene, perché allora, questo senso di noia, a volte di vuoto interiore, viene trasferito ad una determinata cosa ad opera della mente. Quindi state attenti di non cadere in questi tranelli. Pensate che può darsi benissimo, ci sono dei ritmi biologici, che durante certi giorni, di certi periodi, per influenze meteorologiche, per influenze del lunari, astrali, quello che voi volete, per cattiva digestione, per un insieme di questioni, voi non siate in perfetta forma, è vero, sì. Ma questo non è una cosa normale. Non cominciate subito a dire io sono malato, io sto male, io sono infelice. Fate tutto il processo opposto, è vero, fatelo completamente convinti, che se anche un giorno avete un mal di testa oppure una nausea oppure un malessere, un dolore, è una cosa normale, cari, vivendo il corpo fisico si consuma, ha dei momenti in cui non è in perfetta efficienza ed equilibrio, è una cosa normale, passerà, non fissatevi su queste cose della malattia, è importante quello, altrettanto non fissatevi sulle cose che vorreste avere e che non potete avere, perché altrimenti vi ponete in una condizione tale da prima di tutto non averle più e poi da non apprezzare neppure quello che avete. Ci sono delle creature che dicono io ho tanto bisogno, avrei tanto bisogno di affetto, è vero, però non riesco ad essere compreso, non ho questo affetto, non ho chi mi comprende pienamente. Cari, tutti abbiamo bisogno di affetto, indistintamente, l'affetto opera miracoli su chiunque, però non si deve pensare di essere lì e di avere degli adoratori d'intorno che ti vogliono bene, che ti amano, è vero, che sono lì come tu fossi Gesù bambino e gli adoratori fossero il bue e l'asinello che ti riscaldano e tu stai lì, vero, ad essere adorato, no? Cari, per favore, certo, tutti abbiamo bisogno di affetto e tutti dobbiamo dare affetto, se ne vogliamo, è vero, dobbiamo anche darlo, dobbiamo anche andare incontro alle creature. Ci sono delle creature che per amarne altre debbono avere davanti, non so, un ideale meraviglioso, un ideale che voi volete, un essere perfetto, solo allora possono amare, è molto facile anche questo, è vero. L'affetto si deve dare a tutti, non solo a coloro che sono belli, a coloro che sono simpatici, a coloro che ci vogliono bene, a tutti, è vero. Così, se vogliamo essere amati, impariamo ad amare e soprattutto cerchiamo di liberarci da quelle visioni che ci opprimono, che ci schiavizzano, che ci tormentano, quelle concezioni che possono venirci dalle religioni male interpretate, dalle imposizioni di educazione male interpretate anche quelle o male intese, è vero. Liberiamoci, la vita per l'uomo è una fonte di esperienze, ma perché queste esperienze siano veramente comprese ed efficaci è importante che siano vissute non in modo distorto, non in modo angoscioso, è vero, ma siano vissute quanto più possibile in termini logici, semplici, di comprensione, non di tormento. Cerchiamo quindi, per evitare le varie nevrosi, una concezione della vita liberante, liberatrice da tutti questi incubi, dal terrore del peccato, dal terrore di fare cose che non si debbono fare, da quello che ci può ricadere come destino, come colpa, come castigo. Cerchiamo di liberarci da tutto questo. Se noi agiamo nei confronti dei nostri simili non come dei missionari o come dei santi, perché credo che nessuno di noi sia un missionario ed un santo, è vero, però in termini umani, diretta relazione, di contatto umano valido, è vero, di trasporto, di amicizia, se noi agiamo in questo modo, che male, che peccato volete che facciamo, è vero? Non dobbiamo credere che Dio stia lì a vedere pronto, hai sbagliato, hai visto, hai fatto questo, non sei andato in chiesa, oggi che era giorno festivo. No, liberiamoci da queste concezioni che non fanno altro che darci senso di colpa e basta, non servono a niente, assolutamente.
François?
Sì, caro.
Mentre ripeto il telefono di Radio Firenze, che è 21 36 95, vorrei chiedere a François, è un tema che riguarda molto i giovani. Oggi tu sai che tutto, quasi tutto è politica, il che ha assunto un connotato talmente sgradevole e negativo, però la politica è ugualmente importante. Qual è il rapporto, che questa è la domanda di tanti, tra l'esoterismo e la politica? Se c'è un rapporto.
Guarda, oggi, come tu hai detto, il termine politica è così diventato
inquinato,
inquinato veramente, indice di cose che non sono belle, chiare, è vero. Però, in effetti, che cosa significa politica? Impegnarsi per fare le cose, fra le varie cose che si possono fare, quella che risponde di più alla propria ideologia.
Sì.
È vero, no? Ora non vorrei fare degli esempi, che credo che questo sia abbastanza chiaro, no?
Sì.
Allora, in fondo l'esoterismo era qualcosa di analogo.
Sì, certo.
È vero,
certo.
Perché ci si impegnava a fare qualcosa che corrispondeva alla propria fede, alla propria ideologia. Da questo punto di vista anche l'esoterismo è una politica,
sì.
Però ora, mentre è diventato l'ideologia, non so, è diventato qualcosa che scandisce tutto, è vero, impronta tutto, è questo che non va, cari, perché può darsi benissimo che in un momento storico sia, questo a mio avviso chiaramente,
sì,
sia necessario, non so, il rigore economico del capitalismo. In un altro momento, invece, una visione socialista sia più confacente, questo per la vita economica, è vero?
Sì.
Così, per esempio, non so se voi avete notato, adesso la vita politica, non solo dell'Italia, è vero, ma anche del mondo, sta volgendo a destra rispetto a quello che era prima. Forse vi sembra strano, ma economicamente si sta volgendo a destra. Ecco, ognuno giudichi questo fatto come meglio crede, però dico, adesso si volge così forse per certi disegni che non hanno niente a che vedere con la vita economica, però potrebbe benissimo questa correzione di rotta, è vero, essere invece il risultato di un'analisi obiettiva della situazione. È chiaro però che per fare questo occorre una concezione, una collaborazione fra gli uomini veramente impensabile. Certo è che se noi guardiamo quello che è questa, la realtà, che tutto è uno, è vero, noi non possiamo che dire che il nostro operare deve essere quello di collaborare, dell'unione. È vero?
Sì.
Se noi guardiamo così il quadro generale della realtà, noi non possiamo che avvicinarci a una concezione sociale in cui veramente c'è una enorme fratellanza, vicinanza, collaborazione degli esseri.
Sì.
Io credo che quello nessuno possa negarlo. Poi ognuno è libero, ripeto, di credere e di pensare come vuole, non ci mancherebbe altro. L'importante è arrivare a questo fine, che era il fine dell'esoterismo. In fondo l'esoterismo non era il fine di conoscere certe cose, che c'erano certi raggi, che ci sono certe influenze, via dicendo, e arcani e via. No, non è questo il fine. Tutto questo però finalizzato al raggiungimento di una collaborazione fra gli esseri, di un amore fra gli esseri, di un'unione fra gli esseri.
E quindi,
questo era importante, questo era il fine dell'esoterismo e questo deve essere il fine di ogni ideologia veramente valida, perché, ripeto, rispecchia il fine della realtà.
Pronto, c'è François, c'è un'ascoltatrice.
Sì.
Ecco, ascoltiamo, che vuole parlare con François.
Pronto?
Sì.
Buongiorno François.
Buongiorno.
Senti, è una domanda forse un po' meno importante delle altre, ma siccome l'altra volta anche hai parlato dell'astrologia, sai che io mi interesso un pochino, volevo chiederti effettivamente se mi sai dare un'idea della meccanica del rapporto, cioè perché in effetti si dice che gli astri influenzano l'uomo, si deve ritornare a parlare di microcosmo e macrocosmo, e anche hai detto l'altra volta che quanto più l'uomo è evoluto riesce a sottrarsi tanto più alle influenze degli astri, e gli avvenimenti si vede a un certo punto che corrispondono in effetti. Ora, ecco, qui a questi punti io mi perdo, le cose mi interessano ma volevo ancora un tuo parere.
François, non si potrebbe allargare il tema alle manzie e alle altre logie, perché di astrologia già un po' si è parlato l'altra volta?
Sì, sì, volentieri, perché già ho detto, è vero, io poi non sono un
astrologo,
do così semplicemente una mia opinione su quello che ho potuto riscontrare. È chiaro che ci sono queste influenze astrologiche, chiaramente statisticamente anche si potrebbe dire che certe configurazioni danno certe tendenze, possono portare a certi avvenimenti, ma tutto questo molto in senso generale. Che cosa si nota però? Che anche l'astrologia, che è una scienza deduttiva, cioè si deduce, è vero, da certi aspetti di astri, lascia poi posto invece a quelle altre forme di veggenza che invece si basano sulla induzione, è vero? Che differenza c'è? Per esempio, fra un veggente che riesce a dare delle indicazioni, esplicare la sua chiaroveggenza, non so, guardando i fondi del caffè, chiaramente è una scienza di induttiva, è vero, che viene dall'intuizione intuitiva, è vero, perché il fondo di caffè, che cosa è? Sono dei puntini neri che così guardando danno a lui la possibilità di estrinsecare la veggenza, è vero?
Sì.
E se un altro guarda quei puntini non vede niente, mentre l'astrologia, è vero, studiando certi aspetti, certe quadrature e via dicendo, chiunque la studi può dire questo porta a questo, questo dà questa predeterminazione per il carattere e via dicendo. Però ripeto, e chiunque la studi pressa poco può dire le stesse cose, dico pressa poco perché anche in questa scienza che è deduttiva c'è sempre lo spazio per l'abilità dell'operatore. E allora la sensibilità di colui che interpreta, dell'astrologo, scappa fuori, e quello che può dire un astrologo leggendo una carta del cielo può non essere detto da un altro astrologo che pure legge la stessa carta del cielo. Ecco, scappa fuori lì la capacità che indubbiamente ha il buon astrologo, la sua sensibilità e la sua intuizione. Così è per tutte le scienze che intendono vedere il futuro, esercitare la chiaroveggenza, dalla cartomanzia a tutto quello che voi volete, è vero. Attraverso a questi simboli, a questi significati, che poi cambiano in fondo da operatore a operatore, perché anche la cartomanzia, soprattutto per esempio se ci serviamo dei tarocchi, ci sono moltissimi significati delle 78 lame, moltissimi, non sono sempre gli stessi. Ma poi anche, usando gli stessi significati fra due operatori, che cosa succede? Che con l'andare del tempo lentamente quei significati vengono modificati e adattati all'operatore. E questo è bello che sia così perché, ripeto, è una maniera di tirare fuori la propria capacità di chiaroveggenza. Come del resto il pendolo, è vero cari, è una forma né più e nemmeno di esteriorizzazione della sensibilità dell'operatore. Queste sono sempre tutte scienze che implicano in prima persona l'operatore. Se l'operatore non ha queste capacità, queste facoltà, è chiaro che il suo responso sarà facilmente errato, è vero, ma se invece ha questa possibilità in se stesso di servirsi di certi simboli per tirar fuori quello che dentro di lui già c'è come risposta, allora è chiaro che la sua risposta sarà valida.
Abbiamo un'ultima ascoltatrice e poi abbiamo i minuti contati, François, ed è l'addio in un certo senso di questo nostro breve ciclo di chiacchierate. Quindi ti chiederei, François, di concludere,
sì,
e contemporaneamente di rispondere se c'è un...
Vorrei, scusa, prima che tu mi faccia la domanda per non come si dice, non lasciare insoddisfatto nessuno, che, facciamo conto che questa domanda non c'è, perché vorrei dire alcune cose. Vorrei ringraziare prima di tutto voi che mi avete assistito in questa cosa che ho fatto con tanta gioia. Voi che siete lì, chi è qua e chi mi ha ascoltato, è vero? E soprattutto vorrei ricordare ancora che se io dico queste cose, le dico perché le ho imparate dai nostri maestri. Allora vi saluto tutti, cari amici, con tanto amore, sentitemi vicino perché io sono vicino a voi. E siccome veramente c'è un tributo di riconoscenza verso i nostri maestri, vorrei che il caro amico Corrado ci leggesse una lettera che un ascoltatore ha scritto proprio diretta ai maestri, e interpretando che in questa lettera tutti noi ci uniamo per ringraziare loro che ci hanno dato la possibilità di avere le idee più chiare e quindi di affrontare meglio la vita. Vi abbraccio, cari, e mentre l'amico Corrado vi legge questa lettera, io sono con voi nel ringraziamento ai maestri. A presto!
A presto, Francesco.
Carissimo Giancarlo, oltre a rinnovare i miei complimenti per la tua trasmissione radiofonica che seguo da qualche mese, mi permetto di scriverti per chiederti un grosso favore che sento come un dovere. So benissimo che per le ragioni da te specificate la possibilità di intervenire ad una seduta del Cerchio Firenze 77 è molto remota e perciò mi sono messo l'animo in pace. Però ciò che sto per chiederti credo non ti risulti impossibile, e cioè avrei piacere che in una delle prossime sedute tu rivolgessi da parte mia ai maestri il seguente messaggio. Ringrazio dal più profondo del cuore tutti gli amici dell'aldilà che da anni con grande pazienza si sono prodigati a fornire gli elementi necessari per la stesura dei tre libri del Cerchio, che io ora considero come il Vangelo oltre il Vangelo, e da cui scopro e attingo in continuazione quella linfa che ti mostra la vita e le sue creature sotto una nuova luce. In particolare desidero ringraziare Dali per la sua grande dolcezza di insegnamento che penetra nell'intimo umano. Kempis per la sua logica irreprensibile. Così pure Claudio, Teresa, il fratello orientale e tutti gli altri. Vi ringrazio soprattutto per aver contribuito in modo deciso a far affiorare in me tutti quei piccoli sentire che erano racchiusi nel più profondo del mio intimo e che, non lo nego, parecchie volte ho soffocati per la paura di andare controcorrente. Ma ora non ho più timore, mi avete fornito la possibilità di rinascere in modo nuovo. Comprendo che la vita non è fine a se stessa, anche se questo modo di sentire può creare dei contrasti con il mondo esterno ed in particolare con le persone che ci stanno vicine. D'altra parte, lo stesso Cristo lo aveva previsto. Ora, la sola vista di un passerotto che saltella alla ricerca del cibo riesce a farmi commuovere. Perciò vi rinnovo il mio grazie. Grazie anche per conto di coloro che per vostro tramite sono giunti a questo meraviglioso grado di sentire e che non osano dirvelo. Scusatemi se se vi ho rubato una piccola parte del vostro prezioso tempo e abbiate pazienza. Sinché il buon Dio ve lo permette, continuate ad aiutarci, specialmente in questi tempi. Noi abbiamo tanto bisogno di lui e di voi. Ciao Gilberto. Gilberto Fiore, via Pietro Colletta, 73, Milano.
E grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Buona domenica a tutti, a presto.
Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Sino dalle prime comunicazioni, le riunioni avvenivano sotto la guida spirituale, fisica e psichica, ad opera di entità varie. Per l'insegnamento voi conoscete già coloro che si sono adoperati: Kempis, Claudio, il fratello orientale, Teresa, il sottoscritto, Alan e da ultimo François. Per quanto concerne invece i fenomeni fisici, questi erano e sono prodotti da una entità che si adopera a questo scopo, Michel. La parte psichica, cioè la direzione e l'armonizzazione delle psichi dei presenti, è seguita da una entità che solo ultimamente si è manifestata verbalmente durante le riunioni. Oggi noi la ascolteremo più lungamente parlare di un argomento che riguarda proprio la sua attività, non solo durante le riunioni, ma anche al di fuori, perché coloro che avessero delle turbe psichiche, che non si sentissero in equilibrio, che fossero angosciati e ansiosi, potranno rivolgersi a lui col pensiero e indubbiamente ne trarranno un beneficio, un equilibrio, una maggiore tranquillità. Fino da ora quindi ringraziamolo per questo suo intervento e poniamoci in ascolto.
Figli, vi benedico. L'uomo nei riguardi di se stesso è come quelle madri che amano talmente i loro figli da accettarli come sono, giustificarli sempre. Quelle tante madri, e anche padri, intendiamoci, che amano a tal punto da continuare ad amare anche se il figlio le fa soffrire, dimostrando così che l'evangelico comandamento di amare anche chi ci fa patire, che pare un ideale morale irraggiungibile, è invece più diffuso di quello che si crede. Dicevo che l'uomo si giustifica sempre perché si ama sempre, senza eccezioni. Non per nulla l'amore che ha per se stesso è stato preso come esempio di come si debbono amare gli altri. Anche dal come si pone nella realtà traspare la grande stima di se stesso. Il nemico è sempre esterno, la colpa non è mai sua, ma pure, quando lo fosse, si tratterebbe sempre di debolezza, cioè di essersi lasciato trascinare, di non avere avuto la forza di resistere alla lusinga del male, di quel male che è sempre esterno a lui. È nata da ciò la comodissima invenzione del diavolo tentatore, che in fondo non è completamente priva di fondamento al di là della figura infernale. In effetti, la tentazione rappresenta gli stimoli che vengono dall'ambiente, le sollecitazioni che si ricevono dal mondo. Invece il concetto della tentazione non è più corrispondente allorché faccia pensare all'uomo come ad un innocente, un puro, la cui colpa sia, come ho detto, solo e sempre debolezza. Mentre è chiaro che se certe sollecitazioni allignano è perché c'è difetto di coscienza. Quindi sì, si possono considerare anche esterne all'uomo, però non estranee dal momento che sono seguite, hanno un riscontro interiore. Ma al di là di ciò, l'essere interiore, il nucleo, l'anima, la realtà dell'uomo sfrondato da quella miriade di influenze, suggestioni, imposizioni esterne, quale è? L'uomo, quando nasce, è forse psichicamente, caratterialmente una tabula rasa, un terreno vergine su cui l'educazione, le esperienze infantili ed altri condizionamenti ambientali e culturali imprimono segni indelebili, dandogli la personalità e l'intimo fermento che l'accompagnerà tutta la vita? Oppure ciascuno nasce già con certe inclinazioni, propensioni, debolezze che poi la vita quotidiana tirerà fuori? Se quest'ultima è l'ipotesi giusta, da che cosa è determinato il diverso intimo essere di ogni uomo? E fino a che punto l'educazione, l'ambiente, i condizionamenti possono modificare o annullare la dotazione caratteriale con cui ciascuno inizia ad affrontare la vita? Tali sono gli interrogativi a cui si cerca di dare risposta comprendendo il funzionamento psicologico dell'essere più complesso e sfuggente del creato, l'uomo. Il fatto è che fra un essere umano e l'altro può esservi più differenza che fra un verme ed un uccello, perciò il funzionamento del processo psicologico dell'uomo sfugge ad una codificazione generale e da ciò il permanere del mistero. Sostenere che l'uomo nasca psichicamente e caratterialmente una tabula rasa e che solo le esperienze infantili determinino il suo carattere è come sostenere che l'uomo è assolutamente libero nelle sue scelte, cioè sostenere un'ipotesi manifestamente impossibile. Pure, se si considera l'uomo identificato e limitato al corpo materiale, nel momento in cui apre gli occhi nel piano fisico, ha già una dotazione di neuroni che lo diversificano anche se impercettibilmente da ogni altro suo simile. Perciò non è una tabula rasa. Tuttavia, il fatto di non essere una tabula rasa non impedisce alle esperienze infantili di imprimersi in modo abbastanza condizionante nella psiche, sicché le varie influenze e impulsi che fanno agire o non agire l'uomo traggono origine in primo luogo da ciò che egli è quale risultato di precedenti incarnazioni, ossia quale stato di coscienza raggiunto, che spesso è confuso con l'inconscio collettivo, e secondariamente dalle esperienze infantili, dall'educazione ricevuta, quali elementi a lui necessari per continuare il processo evolutivo in base alla evoluzione conseguita. L'ambiente nel quale è immerso l'uomo corrisponde come un perfetto incastro alle sue necessità evolutive, e la ripercussione delle esperienze sussistono e producono effetti non solo nell'età infantile, bensì finché l'uomo vive confrontandosi e scontrandosi con i suoi simili, agendo e subendo, dominando ed essendo soggiogato. Secondo la scienza, l'uomo psichico è formato da un nucleo autocosciente detto io, su cui agiscono due forme inconsce, l'es o il complesso degli istinti che tendono ad affermarsi, delle tendenze ereditarie o individuali che attengono alla vita, alle esigenze animali, ed il super io costituito dalla esigenza etica, dal complesso delle regole morali e quindi dall'esercizio dei divieti. Secondo tale schematizzazione manicheistica, anche il nucleo dell'essere si potrebbe considerare una tabula rasa su cui agiscono le due forme inconsce in qualche modo acquisite, mentre noi affermiamo che il nucleo dell'essere va oltre il principio autoconsapevole e non è affatto una tabula rasa. Il nucleo dell'essere è quella coscienza che riassume e contiene il succo delle molteplici incarnazioni e che si manifesta quantomeno come fortezza, determinazione, volontà nell'assolvere il proprio dovere, ma che per gradi arriva all'espressione massima del sacrificio di sé a favore di altri. Il sacrificio di sé non è quindi un io che capitola a favore del superio inteso come moralità posticcia, acquisita dall'educazione, bensì coscienza raggiunta, parte del proprio essere, intima natura. Quanto più si è costituita la coscienza individuale attraverso alle esperienze fatte nelle molteplici incarnazioni, e tanto meno si è trascinati dall'essere, sicché in linea generale si può dire che quanto più l'uomo è evoluto in senso spirituale, e tanto meno è condizionabile dall'educazione, dall'ambiente, dalle tendenze genetiche ereditarie. L'intimo essere di ognuno è dato in primo luogo dalla propria coscienza acquisita nel corso dell'evoluzione, ed in secondo luogo da tutti quei fattori che sono posticci rispetto al vero essere stabile e che derivano da esperienze infantili, dati caratteriali, condizionamenti di vario genere, sociale, culturale, religioso, eccetera. Ripeto, i fattori posticci possono attecchire nell'essere proprio nello spazio che la mancanza di coscienza individuale lascia vuoto, ed è proprio vivendo quelle debolezze, quelle limitazioni, che la coscienza si espande e l'individuo si libera. Il senso etico degli uomini può derivare dalla loro coscienza individuale raggiunta, oppure, quando così non è, dalle credenze religiose indotte. La differente origine si rivela solo nell'atto pratico, perché quando è costruzione posticcia, la professata moralità è ben presto tacitata a favore del proprio interesse contrario, mentre quando è coscienza raggiunta non potrà mai essere tacitata per un motivo egoistico, cosicché i valori che gli uomini hanno perduto rispetto al passato erano valori posticci, che saranno trovati invece quali valori reali, facenti parte della propria coscienza individuale. Questo trovare la coscienza, cioè fare o anche semplicemente pensare, desiderare qualcosa per proprio sentire e non per imposizione o suggestione, è conseguenza di un processo in cui gli elementi componenti sono una serie di stimoli esterni ambientali, agenti sull'uomo, e l'azione e reazione dell'uomo stesso, frutto della sua partecipazione quale soggetto attivo e passivo del processo. Nell'uomo cosciente il modo di comportarsi, di rispondere agli impulsi, non segue le leggi della psicologia, tanto che può non reagire ad un impulso provocatore ed agire al di fuori di ogni stimolo esterno, mentre l'uomo che è all'inizio del processo di acquisizione della coscienza è assai più prevedibile nei suoi comportamenti. Inoltre, interpreta la realtà soggettivamente, non riesce cioè ad uscire fuori da se stesso, dai suoi interessi e dai suoi comodi, per concepire uno stato delle cose che soddisfi gli interessi di tutti. E non solo la sua soggettività è tale da fargli interpretare ciò che gli altri dicono o fanno, gli avvenimenti, secondo ciò che pensa, desidera o teme. Veramente, in certi casi, non occorrono le varianti per far vivere a due protagonisti di uno stesso avvenimento due storie diverse. Così quelle che nell'intenzione di uno nascono come gesti di simpatia nell'interpretazione dell'altro prendono corpo come offese. Ma come può nascere il malinteso? Il conoscere è sempre riconoscere, fu detto. La percezione senza l'interpretazione, la catalogazione sarebbe priva di significato. Quando c'è una convinzione a priori, anche semplicemente un'idea preconcetta, essa inquina il processo di raffronto fra ciò che si sa e ciò che si sta conoscendo, cioè inquina il processo dell'apprendere, del conoscere, del sapere, processo che è sempre, come ho detto, un fatto di comparazione fra ciò che si sa e ciò che si viene a conoscere, cosicché in una determinata situazione che coinvolge persone nei confronti delle quali si ha una certa opinione, il loro comportamento è interpretato in chiave della immagine che ci si è fatti di esse, anche se la loro intenzione è totalmente diversa. Perciò la realtà assume un aspetto falso, cioè vi è una falsificazione della realtà. Non crediate che tutto ciò possa avvenire solo nel nascosto mondo delle intenzioni, dove è facile attribuire agli altri intenti che nessuno può sapere se sono veramente quelli, tranne chi dovrebbe averli. Voglio dire che si possono attribuire agli altri non solo pensieri e desideri non corrispondenti ai veri, bensì anche azioni. Un gesto e anche un episodio possono essere letti e presi come prova confermativa della propria opinione preconcetta. Così, in molte occasioni, è nata la storia. C'è da chiedersi perché mai, qual è il motivo per cui la propria convinzione arriva a falsificare la realtà. La risposta a questa domanda implica una interpretazione delle vicende umane in chiave completamente diversa da quella che comunemente è seguita. Infatti, normalmente, come all'inizio dicevo, la responsabilità, la colpa, sono sempre altrui, e quando non è possibile ascrivere ad altri i fatti dannosi, allora è il destino avverso che li ha fatalmente imposti. Mentre è assai più vero che la responsabilità delle vicende umane, il seme da cui traggono origine, è quasi sempre del soggetto. Se poi si pensa alla legge di causa ed effetto, allora anche quegli avvenimenti che sembrano casuali e indipendenti dalla volontà di chi li subisce furono invece fondati, promossi da chi ne è vittima apparentemente irresponsabile. Una simile chiave di interpretazione delle vicende umane porta, per esempio, ad affermare che quando due litigano, non importa sapere chi ha cominciato, entrambi lo vogliono. Questa è la più semplice delle conclusioni a cui si può pervenire. Infatti, proseguendo sullo stesso binario, si può concludere che non solo gli stati d'animo, l'umore malinconico o le nevrosi sono volute da chi ne soffre, ma anche malattie organiche e situazioni della propria vita lo sono. Cioè, c'è un bisogno psicologico a monte di tutto quello che si subisce con dolore. Se quindi si è vittime di un compagno che fa angherie e approfitta del più debole, è perché quella situazione che si subisce corrisponde ad una necessità psicologica che si ha. E ciò rimarrebbe vero quand'anche fosse una situazione estremamente dolorosa. Certamente a qualcuno tutto ciò sembrerà eccessivo e facilmente l'incredulo porterà a favore della sua incredulità il fatto che il suo dolore non è conseguenza di ubbie, bensì di vicende dolorose ed assolutamente non provocate o volute da lui. Intanto c'è da dire che una vicenda dolorosa può essere vissuta più o meno dolorosamente e che chi avesse la necessità psicologica di autopunirsi vivrebbe assai più dolorosamente e disperatamente una situazione di altri che non avessero la sua necessità. Poi c'è il discorso dei due litiganti, e cioè che non di rado in certe situazioni in qualche modo ci si è posti, e lo dimostra il fatto che in esse si vuol rimanere perché nulla si fa per uscirne. E c'è ancora di più. Si sa che in determinate condizioni di tensione interiore si possono porre in atto i poteri paranormali che ognuno ha e che non tutti possono manifestare a piacimento, così come sembrano poterlo fare alcuni, solo perché non tutti sanno creare a piacere appunto quella particolare necessaria tensione interiore. Ora, chi ha un atteggiamento di pessimismo, chi pensa di essere sfortunato rispetto agli altri, perseguitato dalla sorte, può benissimo avviare effetti psicocinetici avversi a se stesso che possono concretarsi in fatti oggettivamente contrari. A quel punto si sente perseguitato dalla sorte o addirittura da Dio, mentre per una qualche necessità psicologica egli è il precursore di se stesso. Convincersi che vivere drammaticamente le proprie vicende dipenda dalla necessità psicologica di autopunizione, può far pensare che tale necessità sia conseguenza di una condanna di se stessi per ciò che si è fatto. In altre parole, il soggetto avrebbe esaminato il suo operato e, trovatolo errato, desidererebbe riparare autopunendosi, mentre così non è. E per capire perché, basta pensare all'effetto karmico, che non è punitivo ma di comprensione, cioè il karma non è conseguenza della comprensione, bensì la comprensione è conseguenza del karma. Così certe azioni, desideri, pensieri traggono seco come effetto il desiderio di autopunizione, ed è vivendo situazioni autopunitive che l'individuo cambierà, comprendendolo, quelle azioni, quei desideri, quei pensieri. A chi sta vivendo simili esperienze mi rivolgo così. Amico, tu resti incredulo alle mie parole. Non credi verosimile che tu possa essere il persecutore di te stesso. Credimi, è più inverosimile e assurdo che lo sia Dio. A te non sembra possibile che la causa di quanto ti accade, della tua sofferenza, sia da attribuire a te stesso. Credimi, è più inverosimile e crudele che tu soffra a motivo dei capricci di un altro. Ti sembra inaccettabile che gli avvenimenti che ti sconvolgono siano permessi perché tu ti desti nella coscienza. Credimi, è più inaccettabile e ripugnante che non abbiano significato. Non pensare a Dio come a qualcuno che non abbia altro da fare che renderti difficile la vita, ma considera sempre te stesso l'autore dei guai che ti affliggono. Certo, il ruolo di vittima di persecuzioni è più accettabile perché più nobilitante di quello di autore, però ricorda, di una sola persona si può essere vittime nel vero senso, di se stessi. Liberati dall'idea che il tuo compito sia essere martire degli altri e dell'avverso destino. Stai giocando la tua partita. Puoi essere penalizzato dalle regole che ogni gioco ha. Solo da ciò discende la tua sofferenza, e solo in ciò sta la ragione dell'avverso destino. Però da parte di chi è origine, sostentamento e fine della nostra esistenza, non c'è né persecuzione né freddo distacco, tutt'altro, c'è totale partecipazione e anelito alla nostra migliore riuscita. C'è amore nei confronti per nostri, perciò c'è comprensione dei nostri limiti e quindi della nostra fragilità, poiché noi soli, amico, siamo gli autori, vittime dei nostri errori. Nessuno ci giudica, nessuno ci condanna, nessuno ci punisce, se non noi stessi. Figli, vi benedico.